Ich will von meinem Jesus singen, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem bittern Kreuzesleiden, von seiner Blutkraft, die macht frei. Singt, o singt von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem bittern Kreuzesleiden, von seiner Sühnkraft, die macht frei. Von seinen Wunden will ich rühmen, wie er die Sünder selig macht. Er hat auf mir durch sein Versöhnen himmlisches Licht und Heil gebracht. Singt, o singt von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem Bitten Kreuzesleiden, von seiner Sühnkraft, die macht frei. Den treuen Heiland will ich preisen, sein Regiment ist ohne Fehl. Er hilft in seinen völlig siegen über die Sünde, Tod und Hölle. Singt, o singt von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem Bitten Kreuzesleiden, von seiner Sühnkraft, die macht frei. Amen. Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rausche und wehe, rausche und wehe, bleib nicht fern. Göttliches Feuer falle herab. Du bist uns doch hier himmlische Gnade. Du tauf aus der Höhe, das heilige Flammen an uns zu sehen. Das heilige Flammen an uns zu sehen. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr macht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort und den Geist hinein. Tag. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr hat. Und noch du bist würdig, du bist würdig. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, ihn zu nehmen, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr, Glorie, Halleluja, Glorie, Glorie, Halleluja, Glorie, Glorie, Halleluja. Deine Wahrheit schreitet voran. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen.
Potete sedervi.
Wir hatten Grüße abzugeben.
Abbiamo da darvi dei saluti da molti fratelli, da molte nazioni. Ci sono state telefonate da parte di quelli che erano collegati la scorsa sera. C'era una grande gioia in merito alla chiarificazione di uno o dell'altro punto nella Sacra Scrittura. E noi chiediamo a Dio grazia di continuare a parlarci e di guidarci in tutta la verità. Questo è il giorno che i profeti bramavano vedere, come già allora, così anche oggi. Molti profeti e giusti avrebbero voluto essere presenti. Essi profetizzavano della grazia che sarebbe venuta. Tuttavia non lo testimoniarono più. Noi possiamo testimoniarlo per mezzo della sua grazia. Ora abbiamo la consacrazione di un bambino. Dopo le nostre sorelle ci canteranno un inno e poi presenteremo qualche fratello, specialmente il nostro fratello dalla Costa d'Avorio, da Abidjan, il quale è la persona principale là nell'opera di Dio ed ha una grande responsabilità, ed anche tutti gli altri fratelli che sono qui oggi, il fratello Inodi da Orléans, i nostri fratelli da Parigi, sì, i nostri fratelli da tutti i paesi vicini. Siamo felici specialmente che i nostri amici dalla Finlandia sono qui oggi, dalla Svezia e naturalmente da tutta l'Europa dell'Est, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, sì, e dopo Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda e naturalmente anche da altre parti del mondo, Italia e dopo i nostri fratelli dell'America Centrale e del Sud America. Dio vi benedica in modo veramente speciale. Noi vi ricordiamo in preghiera che il Signore possa essere con voi. Avete notato le parole serie già nella parola di introduzione? Il paragone, Zaccaria in quel momento ebbe difficoltà a credere. Egli era anziano, Elisabetta era anziana, egli ebbe difficoltà a credere. E dopo l'angelo Gabriele disse: tu resterai muto finché la profezia sarà adempiuta. E questo consiglio o questa istruzione il Signore la dà a tutti. Se non puoi ancora credere la promessa che Dio ha dato, allora tieni la bocca chiusa e aspetta finché sia adempiuto. Questo è nella Bibbia. E questa è la grande lezione che tutti noi dobbiamo imparare. Quando Dio parla, quando Dio fa delle promesse, allora non è problema vostro come sarà adempiuto. Dio ha preso la responsabilità per ogni cosa, qualsiasi cosa Egli ha promesso. E dopo abbiamo già il paragone come Maria reagì. Anche lei disse: io non conosco uomo, come accadrà questo? Ma nel suo cuore qualcosa si muoveva già, e lei disse: io sono l'ancella del Signore, io sono l'ancella del Signore, che mi sia fatto come tu hai detto. Questo è il vostro e il mio atteggiamento oggi e per sempre. Che ci sia fatto come tu hai promesso, come tu hai detto, perché la tua parola è vera e tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Siamo sinceri. Non possiamo pure noi dire oggi: questa scrittura è adempiuta davanti ai nostri propri occhi. Alleluia. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio, che raduna il suo popolo da ogni popolo, lingua e nazione. Ancora una volta, per l'ultima volta, parlando a noi. E deve essere detto: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora siamo già a metà del sermone. Adesso chiediamo ai genitori di venire qui davanti con il bambino. E nel frattempo noi cantiamo un coro. Chi di voi suggerisce un coro?
Oh, ich möchte schauen, dem, der für mich da, allzeit jubeln preisen, seine Rettertat, möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da. Ihr mögt euch sitzen.
Potete sedervi.
Tut auch die Arbeit von Gott dir gegeben, tu sie mit Liebe, die Zeit eilt dahin. Was bleibt denn übrig, o sag, von dem Leben? Werke der Lieb, nur kein irdscher Gewinn. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend, alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen. Opfre die Zeit nicht, denn nicht wichtigen Sorgen. Hilf den Gebundenen und lindre den Schmerz. Lass dein Licht scheinen so klar wie der Morgen. Weis auf den Heiland, der Ruhe gibt ins Herz. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend. Alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen. All deine Arbeit und Leiden für Jesus, er weckt sie völlig und schätzt ihren Wert. Droben, da finden wir wieder Früchte der Saat, die wir streuten auf Erd. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend, alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen. Nichts ist hier bleibend, nichts ist hier bleibend, alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen.
Amen. Naturalmente c'è una parola, cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quale certezza noi abbiamo nella parola di Dio? Tramite la parola ogni cosa è venuta all'esistenza. Le cose visibili e quelle invisibili. Ogni cosa è stata fatta perché Dio l'ha pronunciato. E tutto ciò che Egli ha proferito è accaduto. Nel principio era la parola. E chiunque lo prende dall'ebraico trova la parola dabar, dabar. Non come nel greco logos. Logos è ogni parola che proferisce un politico, che qualcuno può usare in lingua greca. Questo è logos. Ma qualcuno deve averlo proferito. E in ebraico c'è il collegamento stabilito, non soltanto la parola, ma colui che l'ha proferita, colui che ha parlato, che ha comandato, colui che ha parlato, che disse sia la luce, e la luce fu. Dunque, non solo una parola che si può ascoltare con le orecchie, ma anche colui che ha proferito la parola. Dunque, noi abbiamo Giovanni capitolo 1, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Noi abbiamo annunciato questa domenica come giorno della Bibbia, per la gioia che abbiamo potuto far stampare questa Bibbia. E qui dice, naturalmente, alla terza pagina dice, edizione speciale per la missione popolare libera di Krefeld. È proprio un dono che questo sia diventato possibile. E sono veramente riconoscente a Dio con tutto il mio cuore. Ho detto ai fratelli di altre lingue che noi tratteremo i punti importanti nelle lettere circolari e negli opuscoli. Ci occuperemo di questi punti per informare il popolo di Dio in tutto il mondo. Ad ogni modo, oggi abbiamo pure i saluti dei nostri preziosi fratelli e le sorelle da Israele. Anche in Israele c'è un piccolo gruppo. E qui dice: saluti da Israele a tutti voi. Abbiamo appena iniziato l'anno 5767 e noi siamo già un po' più avanti. Noi siamo già nel 2007. Non ha importanza quando e chi fa i calcoli del tempo. Noi abbiamo una chiara veduta d'insieme nella storia dell'umanità, da Adamo ad Abramo circa 2000 anni, da Abramo a Cristo pure circa 2000 anni, ed ora completiamo di nuovo 2000 anni, e dopo rimane soltanto un giorno, l'ultimo giorno, il giorno del Signore. Dunque, siamo riconoscenti che viviamo alla fine del tempo della grazia e che possiamo essere testimoni e sperimentare personalmente la misericordiosa visitazione di Dio, come fu letto in quel tempo in Luca capitolo 4, così può essere letto di nuovo oggi. Non era l'uomo Paolo o l'uomo Isaia, né Giovanni il Battista. Era la sacra unzione, lo Spirito di Dio riposava sopra di loro. Santi uomini hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo. E questo posso confermarlo qui come testimone oculare e auricolare. Il fratello Branham non rappresentava la dottrina di una denominazione. Egli non rappresentava quello che fu deciso come credo nell'anno 325 o nel 381 a Calcedonia, ma egli ha messo di nuovo la parola di Dio sul candelabro, separato da ogni tradizione e opinione d'uomo, portando la pura e vera parola di Dio, in modo che la Chiesa, prima del ritorno di Gesù Cristo, sia edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Per noi la parola di Dio non è solo una parola vuota, per noi la parola di Dio è il seme divino in cui c'è il germe divino di vita. Come in ogni seme naturale c'è un germe di vita, e questo germe di vita può venire fuori soltanto quando il seme è stato seminato e la pioggia viene e il sole splende, e quando il seme muore, così che la vita che è nascosta nel seme può venire fuori. Gesù Cristo, il chicco di grano che è caduto nel terreno, che morì E dopo venne fuori conducendo molti figli nella gloria, come scritto in Ebrei capitolo 2. E Giovanni annuncia già quello che accadrà alla fine. Egli ha il ventilabro nella sua mano e netterà interamente la sua aia. Ed egli raccoglierà il grano nel suo granaio. Egli, il Figlio di Dio, noi figli e figlie di Dio. Egli, generato dallo Spirito, nato in questo mondo, allo stesso modo noi siamo generati per mezzo dello Spirito di Dio e siamo nati di nuovo ad una vivente speranza. Qui c'è realmente il mistero dell'incarnazione del nostro Signore. E noi l'abbiamo detto molte volte. Egli doveva venire comunque nella creazione decaduta. Ed ora viene il paragone con Eva, che fu sedotta, che non rimase nella sua condizione originale per come doveva rimanere, per poi essere unita ad Adamo. Però Maria rimase come era nata in questo mondo, senza essere toccata, senza essere sedotta, nulla. Una vergine concepirà e partorirà un figlio. Ed ecco come accadde. Ecco come accadde. Come il Signore Dio aveva annunciato lungo tutto l'Antico Testamento. Questo si può leggere meglio in Matteo, capitolo 1, dal verso 21 al verso 23. E dopo in Luca capitolo 1, dal verso 30 al verso 31. Lì ci viene detto precisamente quello che accadde. Se dopo andiamo nelle epistole degli Apostoli, allora vediamo come è stato esposto nei dettagli e come doveva accadere per noi, affinché ricevessimo la redenzione da questo corpo peccaminoso fino al mutamento dei nostri corpi, al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Anche il corpo è stato redento. Questo appartiene a ciò. Prima l'anima, lo spirito è liberato, l'anima è redenta e dopo, al ritorno del nostro Signore, il mutamento del nostro corpo. Lasciate che vi legga alcune scritture, perché nei giorni della Bibbia la parola di Dio, come sempre, dovrebbe essere predicata è messa sul candelabro. Cieli e terra passeranno, ogni interpretazione passerà, ogni cosa passerà, ma la parola di Dio rimane per sempre. E se la parola è in voi e in me, allora noi dimoriamo con la parola per sempre. Ora, giusto per quelli che leggono Matteo capitolo 1, verso 21, e Luca capitolo 1, versi 30 e 31, lasciatemi leggere la parola nel Salmo 22, versi 9 e 10. Salmo 22, versi 9 e 10. Certo, tu sei colui che mi ha tratto fuori dal grembo materno. mi hai fatto avere fiducia in te da quando riposavo sulle mammelle di mia madre. Io fui abbandonato a te fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Ed Egli è il nostro Dio, poiché Dio è diventato nostro Padre per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Egli è il primogenito in mezzo a molti fratelli. Una parola in Neemia che ho letto oggi. Come Dio ha guidato il suo popolo e come i suoi lo hanno invocato ed hanno proclamato la sua eterna maestà e gloria. Neemia, capitolo 9, la seconda parte del verso 5. Alzatevi e benedite l'Eterno, il vostro Dio, d'eternità in eternità. Si benedica il nome tuo glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e lode. Tu solo sei l'Eterno. Tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta su di essa, i mari e tutto ciò che è in essi. Tu conservi in vita tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Fratelli e sorelle, senza voler ridicolizzare alcun uomo, ma siamo sinceri, cosa potrebbe fare la teoria di Darwin? Cosa potrebbe fare nella vita di un credente? Cosa potrebbe fare? Noi non siamo neppure disposti ad ascoltare una simile teoria, perché abbiamo ricevuto la parola di Dio in noi. Dio è il creatore dei cieli e della terra. Dopo dice qui, nel verso 12, e questo vorrei enfatizzarlo brevemente, perché si ripete nel nostro tempo, come è stato nei giorni di Mosè. Neemia, capitolo 9, verso 12. Tu li hai guidati di giorno con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per illuminare loro la via su cui camminare. Che parola! Benedetto sia il Signore. Egli non condusse soltanto il suo popolo fuori e dopo li lasciò a Mosè. Egli andava davanti a loro nella nuvola e nella colonna di fuoco per mostrare al popolo la via nella quale dovevano camminare. Mosè, lui stesso, non conosceva la via. Soltanto il Signore Dio conosceva in che genere di via Egli avrebbe condotto il suo popolo. Tuttavia, noi sappiamo pure che quando il popolo arrivò al Mar Rosso, Dio parlò a Mosè: alza il tuo bastone sul mare ed io lo dividerò. Dio ha sempre avuto i suoi servi nel ministero ed Egli è stato presente per confermare quello che Egli ha comandato loro. Mosè alzò il bastone e Dio divise il mare. Dio divise il mare. E dopo, nessun servitore di Dio riceve alcuna gloria o alcun onore, ma, come noi cantiamo e come siamo convinti, noi diamo la gloria soltanto a Gesù. In Neemia capitolo 9 leggiamo pure il verso 19. Verso 19. Neemia capitolo 9. Tuttavia, nella tua grande misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidarli nel cammino. E la colonna di fuoco durante la notte per illuminare loro la via su cui camminare. Alleluia! Per mostrare loro la via. La colonna di nuvola di giorno e la colonna di fuoco di notte. E il Signore stesso era nella nuvola e nella colonna di fuoco, ed egli parlava a Mosè faccia a faccia. Fratelli e sorelle, non l'abbiamo ascoltato nei sermoni del fratello Branham, l'abbiamo ascoltato continuamente, che egli diceva, mentre chiamava la fila di preghiera, mentre egli voleva pregare per le persone, aspettava finché scendeva questa colonna di fuoco, la luce soprannaturale, e rimaneva sopra la persona per la quale egli doveva pregare. Perciò fu detto al fratello Branham il 7 maggio 1946 alle 11 di sera. Gli fu detto, come a Mosè furono dati due segni, così due segni sono dati a te. Se essi non crederanno il primo segno, allora dovranno credere il secondo segno. E Dio non proferì soltanto una chiamata e diede un incarico. Egli ha adempiuto la sua parola, ha adempiuto la scrittura. Egli ha reso vera la promessa. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e spaventevole giorno del Signore. Il fratello Müller ha già menzionato Giovanni il Battista. Egli disse, io non lo conoscevo, sebbene Maria ed Elisabetta fossero cugine. E Giovanni il Battista disse, io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato mi ha detto, colui sul quale vedrai scendere lo Spirito di Dio è lui, è lui. Sì. E dopo Giovanni dice, io ho visto e testimonio che questi è il Figlio di Dio, il Salvatore di Israele. I veri servitori di Dio non avevano soltanto un messaggio, essi avevano la conferma soprannaturale di Dio. Così è stato nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E così è oggi. Così l'ho testimoniato io per mezzo della sua grazia, che Dio ha confermato la sua parola. Naturalmente il Signore non è l'io ero, ma l'io sono, sempre lo stesso. Esodo capitolo 3, il servitore di Dio chiese, chi sei tu? Qual è il tuo nome? Chi mi ha mandato? Mi chiederanno questo. E il Signore disse a Mosè, tu dirai loro, l'io sono, mi ha mandato a voi. L'io sono, mi ha mandato a voi. Egli è anche oggi il grande Io Sono. Ora, chiunque trova grazia oggi agli occhi di Dio, crede la promessa, vede adempiersi la promessa. Per tutti gli altri, il messaggio divino non significa nulla, ed essi rimangono nelle loro tradizioni e pensano di servire il Signore. Tuttavia è scritto, e questa è la dichiarazione del nostro Signore, io edificherò la mia chiesa. Non 386 chiese e denominazioni cristiane, ma io edificherò la mia chiesa. E dopo veniamo in Giovanni capitolo 17. Padre, tu in me ed io in loro, affinché possiamo essere uno. Non uniti sotto Roma, ma uniti sotto Gesù Cristo, il capo della Chiesa. E lì viene ora la separazione dritto attraverso la gente. Tutte le religioni, ogni cosa ed ancora ogni cosa è unita sotto Roma, perché è l'ultimo impero mondiale, come ci viene descritto nel profeta Daniele nel capitolo 2 e nel capitolo 7. Ma la Chiesa di Gesù Cristo naturalmente non è una composizione politica, ma il corpo del Signore, il gregge riscattato con il sangue. E lì il nostro Signore dice, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, voi non siete di questo mondo, come io non sono di questo mondo. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno pure voi. Dopo viene la meravigliosa affermazione, se hanno creduto la mia parola, allora crederanno anche la vostra. La fede è un dono di Dio, e nel momento in cui la parola ci è rivelata, allora la fede diventa la potenza di Dio per tutti noi per mezzo della sua grazia. Nel Salmo 33 noi abbiamo la meravigliosa affermazione circa la parola del Signore. Il giorno della Bibbia. La Bibbia è la santa parola di Dio. Salmo 33, dal verso 3. Cantategli un cantico nuovo. Suonate abilmente e acclamate. Perché la parola dell'Eterno è retta. Amen. E tutte le sue opere sono fatte con fedeltà. Amen. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benignità dell'Eterno. I cieli furono fatti per mezzo della parola dell'Eterno, e tutto il loro esercito mediante il soffio della sua bocca. Sì, poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. E qui è scritto nel verso 7, egli radunò le acque del mare come in un mucchio e ripose gli abissi in serbatoi. Tutta la terra tema l'Eterno e tremino davanti a Lui tutti gli abitanti del mondo. Poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa sorse. Che testimonianza! Uomini di Dio hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo. Essi ci hanno lasciato quello che è stato rivelato loro, quello che è diventato grande per loro. Ed ora viene qualcosa di veramente speciale. nei versi 10, 11 e 12 come paragone. Salmo 33, versi 10, 11 e 12. L'Eterno fa fallire il piano delle nazioni e annulla i disegni dei popoli. Finito. E dopo viene, nel verso 11, il piano dell'Eterno dimora per sempre e i disegni del suo cuore per ogni generazione. L'Eterno fa fallire il piano delle nazioni ed egli dice: il mio piano dimora per sempre. E quando Paolo parla e scrive al riguardo: io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio, cosa diremo noi in questo tempo, dopo l'apertura dei suggelli, dopo che siamo entrati nei misteri di Dio, quello che era nascosto fin dalla fondazione del mondo, questo Dio l'ha rivelato nei nostri giorni. Egli è sceso nella colonna di fuoco. E lasciatemi dire questo qui. E vi chiedo riverenza davanti al Signore Dio. Quando il fratello Branham testimonia al riguardo che ogni giorno dal 17 al 24 marzo 1963 alle 2 del pomeriggio la colonna di fuoco entrava nella sua stanza e il Signore direttamente in modo soprannaturale rivelava il suggello sul quale egli doveva parlare quella sera. Quello era naturalmente il Signore che apparve nella nuvola soprannaturale e diede al fratello Branham le istruzioni: ritorna a Jeffersonville perché saranno aperti i suggelli. Fratelli e sorelle, questo non è stato pianificato da un uomo. Questo era nel piano di Dio, nel consiglio di Dio. Nel profeta Daniele, capitolo 12, nel verso 4 dice: suggella il libro fino al tempo della fine, non per sempre, fino al tempo della fine. E dopo doveva essere rivelato. E se dopo guardiamo all'apertura dei suggelli, i primi quattro suggelli sono in parallelo con il periodo della Chiesa nelle sette epoche che essa ha attraversato, poiché così era già stato annunciato nell'Antico Testamento. In Zaccaria capitolo 4, tramite il candelabro a sette braccia. Ed è così che Giovanni lo vide sull'isola di Patmos, in Apocalisse capitolo 1. Egli vide sette candelabri e vide il figlio dell'uomo glorificato che camminava in mezzo ai sette candelabri d'oro. Ed aveva sette stelle nella sua mano destra, che sono i sette angeli delle chiese. Cosa ci dice questo? I veri servitori di Dio non sono nelle mani di un uomo, non sono servi di una denominazione né di una chiesa. I veri servitori di Dio sono nella mano del Signore. La parola di Dio è rivelata loro ed essi la portano alla Chiesa. Così è scritto in Apocalisse capitolo 1. Proprio nei primi versi, vale a dire Apocalisse capitolo 1 verso 1, la rivelazione di Gesù Cristo. Questo l'abbiamo detto prima qui, fratelli e sorelle. Qui abbiamo la parola greca Apocalypse, e questo significa scoprire nella nostra lingua. Se noi copriamo qualcosa e non sappiamo cosa c'è dietro, nessuno lo sapeva, nessuno l'aveva visto. Scoprire la rivelazione di Gesù Cristo. Il velo è stato tolto. Noi vediamo Lui come colui che era, che è e che verrà, come l'Onnipotente, che ha rivelato se stesso in vari modi per la nostra salvezza e per l'adempimento del suo piano di salvezza. Se la Sacra Scrittura lo descrive come figlio di Dio, come figlio d'Abramo, come figlio di Davide, come figlio dell'uomo, come agnello di Dio, come mediatore o avvocato, non ha importanza. Dovunque c'è sempre un collegamento con il piano di salvezza del nostro Dio, un collegamento con la Chiesa, una rivelazione che complessivamente appartiene al piano di salvezza del nostro Dio. Ora, la rivelazione di Gesù Cristo. Mai in 2000 anni la rivelazione di Gesù Cristo è stata esposta così chiaramente. E il fratello Branham è stato probabilmente l'unico nel nostro tempo che poteva dire: io ho visto l'angelo del Signore molte volte, ma Gesù Cristo, il mio Signore, l'ho visto solo una volta stare sul campo di grano. Il nostro fratello era un uomo con la grazia di Dio, al quale era permesso di accostarsi al Signore, scelto da Dio. Ed ecco il punto importante. Noi possiamo chiedere qui: può il Dio Santo parlare a un uomo che vive in un corpo di carne e sangue? È possibile che parli a lui? Chi erano i profeti? Vi chiedo persino chi era Davide, che il Signore gli parlava continuamente, mostrandogli visioni, essendo con lui, dandogli la promessa: a te non mancherà mai un discendente che siederà sul tuo trono. E dopo viene la promessa di Gesù Cristo, il figlio di Davide. Dio non poteva farsi trattenere dagli uomini. Egli ha santificato l'uomo tramite la sua santa presenza. Egli ha messo la parola nei profeti affinché essi l'annunziassero a noi. In Gesù Cristo, il nostro Signore, dimorava corporalmente tutta la pienezza della Deità. In Lui la parola divenne carne, divenne una realtà. Ritorniamo in Apocalisse capitolo 1, verso 1. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede. Ed ora viene lo scopo. Perché? Per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente. E che egli fece conoscere, mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Ecco come è stato allora sull'isola di Patmos. E Dio ha il diritto di fare quello che egli ha deciso nel suo piano di salvezza. quando il fratello Branham parla dell'angelo del Signore che venne a lui dandogli istruzioni, che ne era di Giovanni, qui è scritto, e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Quello che doveva essere fatto conoscere a tutti gli altri servitori. Ed ecco naturalmente il punto, come abbiamo detto molte volte. Tutto quello che Dio rivela ad uno dei suoi servitori è per tutti i servitori di Dio, affinché essi possano portare la parola rivelata e la testimonianza di Gesù Cristo. La condizione è che lo stesso Spirito di Dio che riposava su questo servitore di Dio e l'operato soprannaturale di Dio venga su di noi. E come continuiamo a leggere, verso 2, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. Fratelli e sorelle, oggi voi potete andare per ogni nazione, per ogni città. E il libro dell'Apocalisse è per tutti loro ancora un libro sigillato con 7 sigilli. Tutti loro, quando cercano di entrare in esso, possono dare delle interpretazioni. Ma il fratello Branham non aveva delle interpretazioni. Egli aveva la rivelazione, l'accesso in quello che è scritto in tutti e 22 capitoli. E io vi dico sinceramente, per me è un gran privilegio. Quando il fratello Branham mi disse nel dicembre 1962 che egli, a motivo di una visione, nel gennaio 1963 doveva trasferirsi a Tucson, Arizona, perché aveva visto una visione del Signore. Una volta ve l'ho detto qui, forse ve l'ho detto due volte. Egli vide in una visione che quando avrebbero allargato la strada in cui egli abitava, e quando il suo recinto sarebbe stato messo di lato, quello sarebbe stato il tempo in cui egli sarebbe dovuto andare in Arizona, perché sarebbe stata vicina all'apertura dei sigilli. Io e Walde Frank, nel dicembre 1962, ho visto i bulldozer salire e scendere lungo la Union Lane. Quello è il nome della strada in cui abitava il fratello Branham. Io li ho visti salire e scendere, come era stato mostrato al fratello Branham nella visione. Fratelli e sorelle, io non sono saltato su qualcosa in un certo tempo. Per 10 anni sono stato in contatto con il fratello Branham. Ho testimoniato il suo ministero in Europa e negli Stati Uniti. Io sono un testimone oculare e auricolare di quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. E dopo è venuto pure il momento in cui il Signore mi ha rivelato quello che è collegato con questo ministero. E io vi dico, ciò è andato realmente di chiarezza in chiarezza, di rivelazione in rivelazione. Ed oggi noi abbiamo una straordinaria veduta d'insieme e l'accesso in tutto il piano di salvezza del nostro Dio ed anche nella parola della profezia. Forse questo si adatta qui. Tutti voi lo sapete. A settembre ero nelle Filippine, ero in Indonesia, ero nelle nazioni del sud-est asiatico e in realtà il giovedì del 13 settembre sono stato testimone dal vivo del terremoto sull'isola di Sumatra. L'ho testimoniato dal vivo. Ero a Medan, Sumatra, a circa 600 chilometri dall'epicentro del terremoto. E all'improvviso il fratello Octavio disse: fratello Frank, alza gli occhi, alza gli occhi. Noi persino non notavamo che ci muovevamo un po'. E abbiamo alzato gli occhi. Un enorme lampadario con numerose lampadine. Ed ecco che il lampadario si muoveva così davanti ai nostri occhi, oscillando maestosamente. Non solo tre secondi, continuava ad oscillare. Oscillava davanti ai nostri occhi. Ed io ricordai le parole del nostro Signore che parlò del tempo della fine, che parlò di terremoti. Quando vedrete queste cose, e lì all'ingresso di quell'albergo, purtroppo il nome dell'albergo è Tiara, ma non ha importanza. In ogni caso, ho testimoniato dal vivo ed è realmente venuto nel mio cuore. Quale grazia che possiamo vivere ora. Tutto ciò che è stato predetto, tutto quello che doveva accadere prima del ritorno di Gesù Cristo nell'ultimo periodo di tempo, quale grazia che possiamo testimoniare tutto questo dal vivo. Fratelli e sorelle, preziosi amici, siamo realmente consapevoli di ciò? Quale grazia abbiamo ricevuto da Dio? Il messaggio dell'ora, la parola della promessa, l'adempimento delle profezie della Bibbia, testimoniarli dal vivo. Sapete quale privilegio Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia? Che non siamo solo seduti da qualche parte ascoltando storielle che forse sono ben decorate, ma che possiamo ascoltare la vera e chiara parola di Dio e che possiamo pure piazzarla. Questo è il nostro compito che il Signore ci ha dato e noi prendiamo la responsabilità davanti a Dio verso il suo popolo di trasmettere la parola rivelata dall'Antico e dal Nuovo Testamento tramite gli apostoli e i profeti in tutto il suo contenuto tramite il ministero del fratello Branham di portare la parola rivelata, di predicare la parola di Dio chiara come il cristallo. E il nostro compito è di lasciare ogni cosa nell'originale, ogni parola di Dio ed ogni affermazione del fratello Branham. Come l'interpretazione della scrittura ha condotto nell'errore, così tutte le interpretazioni private delle affermazioni del fratello Branham conducono pure nell'errore. Arriva sempre una nuova divisione e il nemico stende sempre il suo laccio per imprigionare la gente. In questo luogo i lacci vengono sciolti. Viene mostrato dove le persone trascinano altri dietro di loro ed ognuno ha i propri discepoli. Ogni dottrina non biblica reca una divisione ed ogni fratello che la rappresenta, trascina discepoli dietro di sé, che dopo lo sostengono. E così può accadere che in un paese e in una città ci siano tutti i rappresentanti nel cosiddetto messaggio che fanno le proprie cose. Il momento è giunto, l'ora di Dio è arrivata, il giorno della Bibbia è qui, il nostro orientamento è nella parola di Dio e così rimane per sempre. A noi è stata affidata la parola. E come Gesù Cristo era la santa e pura parola, il seme divino che era stato promesso sin dal giardino dell'Eden e 213 volte nella Bibbia si parla del seme, è scritto della posterità e noi siamo la progenie di Dio. La progenie promessa di Abramo era Cristo e in Cristo tutte le nazioni della terra dovevano essere benedette. E dove abbiamo tutte le promesse e tutte le scritture nella parola di Dio? Noi possiamo giustamente affermare qui, noi non abbiamo seguito favole abilmente inventate, ma la parola rivelata di Dio, la parola della profezia è diventata una lampada al nostro piede. Naturalmente tutta la parola è diventata una lampada al nostro piede. Ma Pietro naturalmente scrive, specialmente in riferimento alla parola della profezia, che non è soggetta a privata interpretazione. E tuttavia si continua ad interpretare. Lasciatemi dire anche oggi, a chi è rivelata la parola e la volontà di Dio, non interpreta più, ma crede come dice la Scrittura. E chi continua ad interpretare, a lui la parola non è stata ancora rivelata. Dunque, possa accadere oggi in questo luogo che sia un vero giorno della Bibbia, un giorno che il Signore ha fatto per voi e per me, per noi Egli l'ha fatto, un giorno che ci rende felici perché abbiamo compreso per grazia quello che Dio ha fatto in noi. Tutti noi siamo stati chiamati fuori da qua e là. Chi ha chiamato voi? Chi ha chiamato me? Chi ha chiamato noi? E nel momento in cui abbiamo seguito il Signore, allora il vituperio è venuto sopra di noi. Non siamo stati più compresi dagli altri. Ogni chiesa dalla quale siamo stati chiamati fuori non ci comprende più. Perché? Perché essi rimangono là dove erano prima. Però quando Dio fa qualcosa di nuovo sulla terra, allora Egli non continua con il vecchio sistema, ma Dio dice: ecco, io faccio ogni cosa nuova. Anche nei nostri giorni Dio ha fatto un nuovo inizio per mezzo della sua grazia, per restaurare ogni cosa, per portarla nella sua giusta condizione, guidando tutto indietro agli apostoli e ai profeti. E a questo appartiene pure il battesimo biblico. Ieri l'abbiamo già menzionato e deve essere detto pure oggi. Tutti sono battezzati realmente nella formula. È triste ma vero, quando un ecclesiastico in qualche chiesa, sia nella chiesa luterana o in quella anglicana, nella chiesa cattolica o ortodossa, le prime parole dell'ecclesiastico sono: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questa formula introduttiva non è scritta neanche una sola volta nella Bibbia. E prima dell'anno 325 a Nicea non era conosciuto. Tutti conoscevano quello che è scritto. Tutto quello che fate in opere o in azioni sia fatto nel nome del Signore Gesù Cristo. Tutti lo sapevano. Non c'è altro nome sotto il cielo dato agli uomini in cui si possa essere salvati. Perché è scritto nel profeta Gioele: chiunque avrà invocato il nome del Signore, prima che io possa invocare il nome del Signore, devo conoscere questo nome. Tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutte le persone, anche in tutti i luoghi di pellegrinaggio, possono pregare con un Ave Maria dopo l'altro. E a cosa serve? Essi pregano intorno a Dio, e questo fa male, è seduzione, e l'umanità non lo sa. Deve essere annunciata una chiara e vera parola di Dio. Ritornate indietro al Signore, ritornate indietro alla Sua parola, al modello della Sacra Scrittura, a quello che gli apostoli e i profeti hanno fatto e insegnato. Dunque, indietro alla parola di Dio. Chi dopo legge attentamente la Sacra Scrittura troverà se stesso in essa oppure no. Con considerazioni o immaginazioni non dovremmo essere soddisfatti. Noi non giudichiamo, tuttavia siamo sinceri. Ogni denominazione è convinta da sé di credere in modo giusto ed insegnare in modo corretto. E c'è una sola Bibbia, e questa Bibbia è interpretata in così tante maniere. E tutti hanno i loro statuti di fede. E oltre al credo comune hanno pure le proprie dottrine. Dov'è Dio? Dov'è il rispetto davanti alla Sacra Scrittura? Dov'è il modello del tempo degli apostoli? Il nostro Signore dice: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno sopra di essa. Ricordate la parola di Isaia capitolo 40, quando fu annunciato il ministero di Giovanni il Battista, dal verso 3, e dopo viene il verso 10. La parola del Signore rimane per sempre. E Pietro, in primo Pietro capitolo 1, dal verso 18 al verso 25, egli proclama la parola e conclude con le parole: e questa è la parola che vi abbiamo annunciato. L'armonia fra l'Antico e il Nuovo Testamento può essere trovata nella Sacra Scrittura. Trovate voi stessi di nuovo nella Sacra Scrittura, piazzati nel modello biblico, un Signore, una fede, un battesimo. Vi è stato rivelato quello che è stato detto in Giovanni capitolo 17, qui dice: dalle labbra del nostro Signore, voi potete leggerlo, Giovanni capitolo 17, verso 2. Poiché gli hai data potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. La vita eterna non viene tramite un atto religioso, è un dono di Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Verso 3. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Si può parlare della vita eterna, ma si può anche riceverla. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna, e chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ancora una volta deve essere enfatizzato: l'ubbidienza appartiene alla fede e la fede appartiene all'ubbidienza. Non ha Giacomo, e questa potrebbe essere ora l'ultima scrittura, non ha scritto Giacomo in modo molto chiaro nel capitolo 2, egli ha scritto al riguardo che soltanto la fede non è sufficiente, è sufficiente per ricevere Gesù Cristo, ma dopo alla fede deve seguire il battesimo. Qui è scritto Giacomo capitolo 2 verso 19: tu credi che v'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore? Ed ora arriva la conferma. Verso 21. Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliolo Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui e che per le opere la sua fede fu resa compiuta. E così fu adempiuta la scrittura che dice: e Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Fratelli e sorelle, possa il Signore benedirci, possa Egli aiutarci, ed io so che anche questo giorno è il giorno che il Signore ha fatto. Ed io so, oltre a quello, che tutti voi avete compreso ogni cosa in modo giusto. La parola di Dio vi è stata rivelata nei vostri cuori. Avete compreso che noi trasmettiamo soltanto quello che Dio ha già dato, e voi avete piena parte in ciò, e credete come dice la Scrittura. E perciò le vostre orecchie, i vostri occhi e i vostri cuori sono beati. Oh, beato sei tu che hai creduto. Oh, beato sei tu perché puoi credere. E come Maria ricevette il seme divino, così noi, come vergini avvedute, abbiamo ricevuto il seme divino della parola. E lo Spirito Santo viene sopra di noi. E la potenza dall'alto ci adombra. E il seme appare, vale a dire il germe della vita che si trova nella parola viene fuori. E dopo non siamo più noi che viviamo, ma Cristo vive in noi. Possano tutti quelli che non sono ancora battezzati biblicamente, possano approfittare oggi di questa possibilità ed essere battezzati dopo questo servizio. Noi abbiamo l'opportunità di battezzare ora con l'acqua calda, sotto al cielo blu, con il sole che brilla. Ciò è pure un dono del nostro Dio, per il quale noi siamo riconoscenti. Tutti voi siete riconoscenti per la parola di Dio per la rivelazione dello Spirito Santo. Allora alziamoci in piedi e ringraziamo insieme il Signore. Chiedo al fratello Rus di venire di nuovo e pregare con tutti noi. Quanti vogliono essere inclusi in questa preghiera? Guarda a quello, caro fratello. Proferisci la parola di fede. Fedele Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per il tuo parlare anche in questa mattina, perché tu ci hai parlato per mezzo del tuo Santo Spirito e per mezzo della tua parola. E i fratelli e le sorelle sono pronti a servirti con tutto il loro cuore. Dona grazia, noi te lo chiediamo nel tuo meraviglioso nome di Gesù. Benedici tutti quelli che hanno alzato la mano. Qualsiasi cosa essi chiedano, benedici per grazia. Noi lo chiediamo nel tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Dio vi benedica, possa Egli essere con noi. Ora, la domanda, chi vuole essere battezzato? Abbiamo fratelli e sorelle che desiderano essere battezzati? 1, 2, 3, 4, 5? Molto bello. Sedetevi per un momento e dopo tutti quelli che desiderano essere battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, quelli che consacrano la vita al Signore, dopo possono essere battezzati. Ora vorrei dare a tutti i nostri fratelli che ci hanno visitato in questo fine settimana, vorrei dare la possibilità affinché voi possiate vederli, affinché possiate pregare per loro, affinché Dio possa benedirli. Due domande. C'è qualcuno qui per la prima volta? Possiamo vedere le vostre mani? Abbiamo qualcuno che è qui per la prima volta? Dio ti benedica. Sì. Dio ti benedica. Dopo, la seconda domanda è collegata ad una richiesta. Noi non sappiamo quando il Signore ritornerà. Naturalmente ci sono due affermazioni. Il giorno e l'ora nessuno li conosce. Così è scritto. E dopo c'è l'affermazione: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora sapete che è vicino, è alla porta. Entrambi sono giusti. Giorno e ora nessuno li conosce. Però riconosciamo il tempo in cui viviamo, i segni del tempo. L'adempimento delle profezie della Bibbia parlano un linguaggio forte e chiaro. Ma ora vorrei invitare cordialmente per il nostro viaggio in Israele, solo se il Signore non sarà ritornato fino ad allora. Così nessuno è vincolato alla sua promessa. Se il Signore nel frattempo dovesse ritornare, lasciate che lo diciamo: se piace al Signore e siamo ancora in vita, vorremmo fare un viaggio in Israele dal 5 al 15 maggio. E celebrare in Israele il 14 maggio il 60° anniversario della fondazione dello Stato di Israele. Sarebbe bello se oggi molti potrebbero registrarsi, oppure nelle prossime settimane possa aver luogo la volontà del nostro Dio in ogni cosa. Tuttavia, voi lo sapete, noi amiamo Israele con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, e contribuiamo pure per l'economia del paese, del popolo di Israele. Se non erro, il turismo è la terza risorsa in Israele. E un viaggio in Israele non è collegato soltanto ad una vacanza, Ogni passo che fate là è naturalmente biblico. E tutti quelli che sono stati con noi fino ad ora sono stati pure benedetti. Se ve lo potete permettere, iniziate a risparmiare. La moglie dice al marito: per favore, non spendere troppo. E il marito può dire alla moglie: fai attenzione, risparmia pure tu un po'. E se entrambi risparmiano, allora il costo e il prezzo è già raggiunto. E quelli che sono soli si trovano meglio, loro risparmiano giorno e notte. La domanda è soltanto per chi? Dunque, fate piuttosto un viaggio in Israele e allora ne avrete qualcosa da ciò. Dunque, ed ora chiediamo a tutti i fratelli, noi chiediamo: dove il fratello Daniel dalla Romania, il fratello Kupfer, il fratello Idoni, il nostro caro fratello da Abidjan? Realmente tutti i fratelli nel ministero, venite ora qui di fronte, venite qui di fronte, entrambi, venite qui di fronte. I nostri due fratelli in modo particolare, dov'è il fratello Daniel, dov'è il nostro fratello dalla Slovacchia, dalla Repubblica Ceca, dove abbiamo i nostri fratelli, fratello Müller, venite semplicemente e noi pregheremo per i nostri fratelli affinché Dio possa benedirli oltre misura.
Euch bis wir uns wiedersehen. Mögt erratend auf euch walten, euch bei seiner Herd erhalten. Gott mit euch bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, einst vor Gottes Thron wir stehen. Wiedersehen, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen.